Concludiamo il nostro itinerario sulla lettera ai Filippesi, la volta prossima affrontiamo la seconda Corinzi. Se vi ricordate il percorso che abbiamo fatto insieme su questa lettera, che spero abbiate anche un po' masticato da soli, siamo partiti dal primato di Cristo nella vita spirituale di Paolo, abbiamo visto il rapporto con la sofferenza da parte di Cristo crocifisso. Quest'oggi vediamo un po' più il versante nostro, vale a dire il nostro rapporto da cristiani con i momenti crocifiggenti della vita, proprio per comprendere o cercare di approfondire anche quanto ha vissuto Santa Beretta Molla. Leggendo questa lettera vediamo che, a differenza di tante altre, c'è una forte sottolineatura della gioia. Tant'è che tanti testi hanno come titolo precisamente la gioia, ad esempio «La vostra gioia sia piena, il messaggio di Paolo ai cristiani di Filippi», oppure «Il canto della gioia, introduzione alla lettera di Paolo ai Filippesi», «La gioia cristiana nella lettera ai Filippesi all'interno della tradizione biblica» e tanti altri volumi, studi su questo tema. E questa prospettiva di lettura della lettera ai Filippesi di Paolo è sicuramente valida, non c'è dubbio. Ciò che mi colpisce, però, è che quando Paolo dettò o scrisse questa lettera, con tante espressioni di gioia che pure vedremo, si trovava in carcere, molto probabilmente ad Efeso, ed era in attesa di giudizio. Sapeva che da un momento all'altro poteva scattare anche la condanna a morte. Eppure, effettivamente in questa lettera ci sono diversi passaggi in cui lui quasi dichiara, inneggia alla serenità, alla gioia, in maniera umanamente inspiegabile, considerata la situazione. Ma a me pare che per cercare di comprendere questa gioia piuttosto strana, tra virgolette, non si possa slegarla dal mistero pasquale di Cristo di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Un mistero che è appunto fatto di due versanti inestricabilmente legati tra loro, il versante della morte ma anche il versante della vita, della risurrezione, il versante della sofferenza e appunto il versante della gioia. Ecco, su questa idea mi piacerebbe riflettere un po' con voi questo pomeriggio. In effetti, se leggete questa lettera anche a partire dai testi che vi ho riportato nelle dispense, vedete che trovate non solo espressioni di gioia, ma anche di sofferenza. Addirittura Paolo dichiara di gioire persino quando immagina il suo passaggio verso la casa del Padre, il suo scontro con la morte, la sua esecuzione capitale. Giunge a scrivere ai cristiani di Filippi: «Anche se io devo essere versato sul sacrificio e sull'offerta della vostra fede, sono contento e ne godo con tutti voi. Allo stesso modo anche voi godetene e rallegratevi con me». Queste espressioni non possono non sconcertarci. Sembra che Paolo sia un po' esaltato. Come fa a dichiarare di essere contento che la sua vita venga sacrificata? Come fa a invitare i suoi figli spirituali di Filippi a gioire con lui per quanto gli sta capitando? Forse che proprio l'esperienza del carcere l'abbia reso fragile dal punto di vista psichico? Come spiegare questo suo altalenarsi quasi polare, direi, tra la sofferenza e la gioia? In realtà, dopo essere stato impugnato da Gesù Cristo, come dice lui stesso nella lettera ai Filippesi, quando lo incontrò sulla via di Damasco risorto, Paolo era giunto a una ferma convinzione di fede che poi ha segnato un po' tutta la sua spiritualità, una convinzione che esplicita fin dalla sua prima lettera, la prima Tessalonicesi. Nella vita cristiana e nella vita di un evangelizzatore, come lui in particolare, si dà sempre una coesistenza paradossale di gioia e di patimenti. Questo Paolo l'ha osservato anche alcuni anni prima, quando aveva evangelizzato la città di Tessalonica, e quando scrive ai Tessalonicesi fa affiorare questo aspetto strano. Voi, dice, ricordando i primi tempi dell'evangelizzazione, voi cristiani di Tessalonica avete accolto la parola, parola di Dio, in mezzo ad abbondante tribolazione con gioia di Spirito Santo. Vedete come Paolo ricorda che i convertiti di Tessalonica erano stati sì perseguitati, si erano scontrati con le persone della loro città a motivo della loro fede, eppure questo scontro non aveva incrinato una loro contentezza, serenità di fondo. Ora, da un punto di vista umano, questo è strano, effettivamente. Ci si potrebbe immaginare che a Tessalonica, come in altri ambienti di persecuzione, oggi più che mai questi testi diventano attuali anche per la Chiesa, no? Ci si potrebbe immaginare che avvenga come Gesù racconta nella parabola del seminatore, cioè all'inizio, quando il seme della parola viene accolto nel terreno del cuore, bene, lì c'è entusiasmo, ma poi sopraggiungono le spine della vita, le spine delle persecuzioni, delle tribolazioni, e allora uno cede un po', e allora uno si lascia andare, si lascia cadere le braccia. E invece Paolo nota un'altra cosa, nota che l'esperienza di Tessalonica, della comunità cristiana di Tessalonica, è stata un'altra. I fedeli, nonostante le persecuzioni, perseveravano nella gioia, ma allora questa gioia non può nascere semplicemente dalla carne e dal sangue, questa gioia viene dall'alto, questa gioia è gioia di Spirito Santo, come dice lui, è dono innanzitutto di Dio. Voi tessalonicesi avete accolto la parola in mezzo ad abbondante tribolazione con gioia di Spirito Santo. Misteriosamente, ma anche realmente, i cristiani di Tessalonica partecipavano in qualche modo allo stesso mistero della passione e della morte di Gesù. Ecco, questo Paolo si rende conto sta avvenendo anche nella sua persona. Un cammino che è animato da un grande desiderio di fondo, quello di Paolo. Dice, il desiderio di conoscere Cristo, conoscere amorevolmente Cristo, non semplicemente dal punto di vista intellettuale, di conoscere la potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, facendosi conforme alla sua morte nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti. In parole povere, Paolo, da quando ha incontrato Cristo sulla via di Damasco, ha dentro questo desiderio continuo, questa tensione spirituale continua a fare un tutt'uno con lui. Un tutt'uno naturalmente con il risorto, con il vivente, però questo Paolo intuisce che sarebbe troppo semplice, ingenuo quasi. Per fare un tutt'uno con Cristo risorto bisogna fare un tutt'uno anche con il Cristo sofferente. E questo lo dice, anche se questo ci inquieta a leggere certi testi. Allora vogliamo quest'oggi capire il segreto di Paolo, un uomo di fede che voleva fare un tutt'uno con Cristo, costi quel che costi. Con Cristo risorto, sì, ma anche con il Cristo sofferente. Come Paolo ha vissuto questo? E sotto sotto la domanda che ci riguarda è come noi cristiani, ciascuno di noi, è chiamato a vivere questo. E poi, naturalmente, per voi che siete vicini a Santa Beretta Molla, si potrebbe dire, ma come questa santa ha vissuto questo rapporto con Cristo e Cristo sofferente? Non possiamo che prendere le mosse per cogliere questo segreto spirituale di Paolo da un dato di fatto che abbiamo visto fin dal primo incontro quest'anno. Paolo amava davvero Gesù Cristo, lo amava con tutto il cuore, con tutte le forze, con tutto se stesso, proprio come dice lo Shema Israel, come dice il primo dei comandamenti del popolo di Israele. Quindi Paolo esorta i suoi figli amatissimi, così li chiama, di Filippi, ad amare Gesù Cristo così. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Ma può dirlo a loro perché lui per primo lo vive. E precisamente da questo intento, avere in noi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, che parte quell'inno a Gesù Cristo che abbiamo visto la volta scorsa. Quell'inno cristologico che recitiamo, celebriamo, durante i vespri del sabato sera. Prima strofa, Cristo contemplato nella sua condizione divina, che si abbassa, si svuota, si umilia, vive da servo obbediente al Padre, da servo nostro, muore, quindi obbediente fino alla morte, e alla morte di croce. Proprio per questo, seconda strofa dell'inno, Dio lo sovraesalta attraverso la risurrezione. Guardate che Paolo non inserisce questo inno, che forse si cantava nella chiesa di Filippi, Paolo forse lo prende da lì e lo incastona in questa lettera, ma non lo usa in termini moralistici, nel senso non parla dell'obbedienza di Cristo per poi tirare le conseguenze e dire bene, adesso però dovete obbedire a me, sarebbe un meschino questo. Lì abbiamo la Magna Carta del cristianesimo, la carta d'identità del cristiano. Chi è il cristiano? Uno che cerca di vivere, aiutato dallo Spirito Santo, come ha vissuto Gesù. Cerca di diventare conforme a Cristo Gesù. Vuole assumere la stessa forma di Cristo. Ecco, Paolo viveva così, cercando con tutto se stesso di vivere da risorto con Cristo. Paolo cerca di imitare Cristo in tutto e questo insegna innanzitutto ai suoi figli spirituali. In questa lettera dice siate diventate summimetai, che significa in greco imitatori con di Cristo, imitatori con me di Cristo. Siate miei imitatori, dirà in Prima Corinzi, come io lo sono di Cristo. Chi imita Paolo arriva ad imitare Gesù Cristo. Imitare Cristo però non solo nella gioia del paradiso, ma in questa terra anche nella sofferenza, però con questa speranza di fondo, dobbiamo arrivare lì in cielo dove lui. Infatti, dice Paolo, la nostra cittadinanza è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. Se questa conformazione passa attraverso la tribolazione, ci sto, dice Paolo. Vado anch'io in questa direzione e lo faccio con gli stessi sentimenti di Cristo. E allora, quali furono i sentimenti di Cristo durante la passione? E qui riprendiamo ciò che abbiamo celebrato durante la Settimana Santa. Iniziamo a notare che Paolo, prigioniero di Cristo, così si definiva, non lascia mai trasparire in questa lettera ai Filippesi un senso di rivolta contro Dio, ma nemmeno lascia trasparire una certa rassegnazione al male. Ora, oserei dire, senza giudicare nessuno, che questi due atteggiamenti, la rivolta contro Dio e la rassegnazione, a dire il vero, non sono evangelici. Dopo non voglio giudicare nessuno, perché queste tentazioni, quando ci si trova nella sofferenza, sorgono dentro di noi. Però per noi persone di Chiesa, davanti a noi deve stare Gesù Cristo. E Gesù Cristo non ha affrontato la sofferenza così. Ora, sicuramente Don Paolo avrà incontrato persone così in confessionale, anche a me sono capitati casi di questo tipo, ma forse a tanti tra voi che siete gente di Chiesa, vi è capitato di parlare con persone che stanno vivendo dei periodi crocifiggenti e tante volte si hanno questi tipi di reazioni. La prima, ma che male ho fatto io per dover sopportare questa croce? Oppure, reverendo, non ci posso far niente, questa è la mia croce, me l'ha data Gesù Cristo, mi devo rassegnare, devo portarla e basta. Allora, in situazioni come queste, chiaramente conviene stare zitti, conviene mantenere il silenzio, ascoltare molto, certe volte tentare di incoraggiare, ma incoraggiare con i fatti, con gesti di amicizia, di aiuto anche concreto. Se c'è la possibilità, pregare un po' con queste persone che stanno soffrendo, se non se la sentono o se non sono capaci in quel momento, meglio pregare per loro. Quindi non andiamo lì a fare dei discorsi troppo teologici, perché le parole in quei momenti sanno molto di retorica. Però quando, come spero un po' tutti adesso, siamo in un momento di riflessione, siamo in un momento anche tendenzialmente sereno, vale la pena di riflettere su questi atteggiamenti che nascono nel cuore quando ci si scontra con la sofferenza. E dobbiamo dire che non sono questi due atteggiamenti evangelici. Voglio dire, il primo atteggiamento, quello della rivolta contro Dio, o spesso della mormorazione contro Dio. Nella Bibbia c'è questa categoria del mormorare contro Dio. Nella consapevolezza che non si è fatto del male a nessuno. O meglio, di non aver fatto nulla di così grave da meritarsi un castigo da Dio come quello che si sta vivendo. E io direi, può essere proprio vero. Capita proprio così certe volte. Ma proprio per questa sincera convinzione che si ha dentro e che corrisponde effettivamente alla realtà, sì, ho fatto dei peccati, però non dei peccati così gravi da ricevere questo castigo da Dio, da qui nasce la reazione, da qui nasce la rivolta o la mormorazione, perché si prova un senso di ingiustizia. Se non ho fatto un male così grave, perché Dio mi castiga? Ai cristiani di Filippi e anche ai cristiani di oggi Paolo dà una via, dice: fate tutto senza mormorare, senza esitare, per essere irreprensibili e puri, figli di Dio innocenti. Nella prima lettera ai Corinzi è ancora più chiaro, ricordando proprio le mormorazioni degli israeliti nel momento in cui nel deserto avevano sete e mormorarono contro Dio, si ribellarono a lui. Paolo dice: non mormorate, Dio infatti è degno di fede, Dio è affidabile e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma insieme con la tentazione, che arriva da Satana, non da Dio, vi darà anche il modo di uscirne per poterla sostenere. Primo atteggiamento negativo, primo atteggiamento da superare. Quello della mormorazione contro Dio. Secondo atteggiamento che si insinua, direi, oserei dire più facilmente nella vita di noi gente di chiesa, è la rassegnazione. La rassegnazione è il modo di affrontare il dolore di chi si rende conto che, umanamente parlando, non può più far niente per vincere il male. Pensate a certi malati terminali. E uno si arrende, si lascia andare come se tutto gli fosse completamente indifferente. A furia di prendere bastonate sui denti, a furia di prendere colpi dalla vita, uno giunge a confessare: capiti quel che capiti, non mi aspetto più niente dalla vita, dal futuro. Vivo alla giornata, perché non ce la faccio, talvolta te lo dicono anche, a noi preti almeno capita, non ce la faccio a fare un gesto di suicidio, però ormai non spero più niente. Forse nella lettera ai Filippesi ci sono delle espressioni in cui Paolo dà l'impressione di essere giunto a questo atteggiamento di rassegnazione, ma è un'impressione, sentite: so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Al di là dell'impressione, secondo me questa non è rassegnazione. Questa è capacità piuttosto di sopportazione, di perseveranza dietro Gesù. Bello, perché in greco perseverare si dice ypo menein. Menein vuol dire rimanere, ypo sotto. Rimanere sotto la croce, ma dietro Gesù. Questa è la sopportazione, la perseveranza. E infatti si vede in Paolo. Un po' più avanti dice: tutto posso in colui che mi dà la forza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Non è orgoglio, non è rassegnazione, ma vedete, affidamento. Affidamento nelle mani dell'Onnipotente. Che non si tratti di rassegnazione, si vede anche da un altro passo, proprio all'inizio della lettera, che pure abbiamo visto nel nostro primo incontro, quando Paolo inizia il capitolo primo dicendo: per me il vivere è Cristo. E poi da questo va avanti e conseguentemente afferma: e allora, se è così, morire è un guadagno. Che cosa significa un'affermazione del genere? Significa che Paolo spera con forza, anche di fronte a questo possibile salto nel buio, che era la sentenza capitale, spera che ad attenderlo oltre è comunque Gesù Cristo risorto. E allora non è angosciato dalla morte, ma attenti, Paolo non desidera morire. Si è messo nella condizione in cui è piuttosto portato a prendere la sua vita e metterla nelle mani del Signore risorto. Ma bisogna dire che qui in carcere ad Efeso è combattuto Paolo da due desideri. Cioè, il primo desiderio: se scatterà la condanna a morte, va bene, dice Paolo, vivrò questo nella sofferenza, però dopo c'è Cristo risorto che mi accoglie. E allora la morte può essere da questo punto di vista un guadagno. Se invece vengo rilasciato dal carcere, posso continuare a darmi da fare per guidare le varie comunità cristiane che ho fondato, oppure che voglio andare ancora a visitare, a fondare. E giunge a una decisione: devo difendermi in carcere. Spero che non avvenga la condanna a morte. Perché? Il principio carità. Perché altri hanno bisogno di me. Vedete come il punto di vista è cambiato. Sentite proprio dalle sue parole: sono stretto tra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il suo amore, il suo tesoro, come lo chiama. Lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio. Ma per voi, dice ai suoi cristiani, è più necessario che io rimanga nel corpo. Ed ecco che, facendo leva su questa carità pastorale, decide di difendersi. Persuaso di questo, so che rimarrò e continuerò a rimanere in mezzo a tutti voi per il progresso e la gioia della vostra fede. Altro che rassegnazione. Vedete ciò che ci fa superare i momenti di crocifissione? È il principio carità. E infatti affronta anche questo processo con quella tensione che abbiamo visto nel primo incontro, con quella voglia di correre verso Gesù Cristo, dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la meta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù in Cristo Gesù. Quindi abbiamo escluso questi due atteggiamenti effettivamente poco evangelici in Paolo: la mormorazione contro Dio e la rassegnazione al male. Ma quali furono i sentimenti di Cristo Gesù che Paolo cerca di coltivare nel suo cuore anche in carcere ad Efeso? Paolo scrive così: so infatti che questo, cioè la mia permanenza in carcere, servirà alla mia salvezza. E aggiunge: ho piena fiducia che, come sempre, anche ora Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Quindi Paolo è convinto che, vivendo in memoria di Cristo, diventando memoria creativa originale di Cristo, persino la sua prigionia in carcere sarà sorgente di salvezza. Salvezza per lui stesso e salvezza però anche per gli altri. E Paolo approfondirà più avanti questo nucleo, no? Che poi è la chiave per interpretare un po' tutto il suo ministero, così pieno di pericoli, tribolazioni, persecuzioni. Scriverà così in Seconda Corinzi, guardate com'è denso il suo pensiero, ma piano piano oggi cerchiamo di sviscerarlo. Seconda lettera ai Corinzi, siamo più avanti negli anni. In tutto, infatti, siamo tribolati, noi apostoli siamo tribolati, ma non schiacciati. Siamo sconvolti, ma non disperati. Portando sempre dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre infatti noi che siamo vivi, che siamo in vita, veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Cosicché in noi, apostoli, agisce la morte, in voi, a cui abbiamo annunciato il Vangelo, la vita. Cosa significano queste parole così dense, eh? Poi riprendetele quando avete un po' di tempo, a partire da alcune annotazioni che vi lascio. Allora, Paolo vuole essere conforme a Cristo persino nella morte. La speranza che ha davanti, verso cui corre, è il paradiso. È diventare conforme a Gesù Cristo risorto, risorgere con Cristo. Quindi questa speranza, nonostante tutto, lui la vuole comunicare agli altri, ma come fa a comunicarla? A parole, non solo, con la sua stessa vita. Uno che vede Paolo fare quel tipo di vita, in mezzo ai pericoli del mare, sulla terra, in mezzo alle persecuzioni, in carcere, con il rischio della sentenza capitale, uno che vede un uomo così, si può chiedere, Paolo spera che si chiedano le persone, ma come fa quest'uomo a rimanere sempre in piedi, bastonato ma mai disperato, mai senza speranza? Da dove gli giunge questa speranza così invincibile, irremovibile? E forse, questo spera Paolo, qualcuno capirà. Vedendomi vivere così, qualcuno capirà che non viene da me, viene dall'alto. E allora anche lui, anche lei, si affiderà a questo Gesù Cristo che mi mantiene in piedi. Anche perché Paolo poi le diceva certe cose, appunto. Per me il vivere è Cristo. E allora, in Paolo, certo, c'è la morte, cioè una condizione sempre a rischio di vita. Ma negli altri che entrano in contatto con Paolo, vedono quest'uomo bastonato per Gesù Cristo, ma mai disperato proprio per il suo rapporto con Cristo, negli altri nasce la speranza, rinasce la fede in Gesù Cristo e con la fede la vita. In noi c'è la morte, ma in voi la vita. Ed è proprio perché Paolo non ha ceduto mai né alla tentazione della mormorazione contro Dio, né alla tentazione della rassegnazione al male, che è rimasto sempre fedele, proprio nei momenti più duri della vita, a Gesù Cristo. E se guardiamo Gesù Cristo, se ripensiamo al mistero pasquale che abbiamo vissuto poche settimane fa, vediamo proprio che Gesù Cristo non è morto mormorando, protestando contro Dio. Così pure non è morto da rassegnato al male. Certo, anche in Gesù Cristo è scattata la reazione contro quella morte che sentiva come ingiusta. Ma come? Son passato beneficando tutte le persone che incontravo e questi adesso mi mettono in croce. Mi fanno fare la fine del maledetto da Dio. Capite che anche in Gesù Cristo, nel Getsemani, al di là di tante nostre fantasie che appiattiscono tutto, tanto Gesù sapeva già come andava a finire, in Gesù, nel Getsemani, nasce l'istintivo rifiuto di quella morte, di quel calice amaro. Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. E questa è angoscia, eh? Luca, medico, dice che sudava come gocce di sangue Gesù. Però non si è rivoltato contro Dio, non ha mormorato contro Dio. Padre, allontana da me questo calice, però non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Certo, l'Evangelista Matteo, l'Evangelista Marco registrano, testimoniano quell'urlo di Gesù dalla croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma non era un grido di rivolta, era una preghiera angosciata, ma una preghiera, era un salmo, il Salmo 22, che Gesù ha solo la forza di iniziare a recitare. Perché? Perché gli manca il fiato, muore di asfissia, per cui non ce la fa a dirlo tutto. Ma quel salmo, lo sappiamo bene, Salmo 22, inizia come un De Profundis. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché Gesù voleva il Padre più vicino in quel momento. Però finisce con un'invocazione al Dio della vita. Finisce come un Magnificat quel salmo. Capite l'inno cristologico di Filippesi che dice: essendo stato obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Quindi Gesù non muore da disperato, non muore urlando contro il cielo nel senso di un uomo in rivolta, e d'altra parte non muore nemmeno da rassegnato. Fino all'ultimo respiro grida il suo bisogno di vita, la sua sete di vita, la sua speranza, ma mette questa speranza nelle mani del Padre. Proprio come ci dice San Luca, che cita un altro salmo: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. La morte di Cristo quindi non è stata la morte di un disperato, anche perché nonostante l'ingiustizia violenta contro di lui scatenata da piccoli uomini, Cristo non si è rinchiuso in se stesso. Sapete, non so se vi è capitato di seguire alcuni malati, malati anche gravi, nella sofferenza la tentazione o forse l'istinto, non lo so, ci porta a chiuderci noi stessi. Tu non mi capisci, voi non sapete quello che sto vivendo, e uno si chiude. Ecco, Gesù Cristo non si è chiuso, dalla croce si è aperto, ha continuato meglio a mantenersi aperto questo atteggiamento solidale nei confronti di piccoli uomini che stavano facendolo fuori. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Vedete come ha combattuto fino alla fine, ha combattuto però il male con il bene. Lo aveva fatto per tutta la vita, del resto questa era la missione ricevuta dal Padre suo. Figlio mio, continua a far loro del bene e così fa capire che io sono amore. Così li salvi. È andato avanti per tutta la vita a predicare, a far assaporare il Dio sempre e soltanto buono. Bene, dalla croce fa la stessa cosa. Di fronte a amici infedeli e a nemici crudeli, scatta in lui l'atteggiamento del perdono. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Non mette alcuna condizione, nemmeno la condizione di essere mantenuto in vita. E Dio ha ascoltato quella preghiera del figlio. Dio ha perdonato persone che fino all'ultimo non si erano ancora convertite. Questo ci sconvolge. Non ne ha bruciata nemmeno una e nessuno si era convertito. In questo modo Dio ha rivelato definitivamente chi è lui, un amore sconfinato. Tu gli puoi uccidere il figlio e lui continua a volerti bene. E così Cristo ha portato a compimento la sua missione che aveva ricevuto dal Padre. Di a tutti chi sono io. Dillo a parole, dillo con i gesti. Allora capite che Cristo è riuscito sulla croce a non arrendersi al male. Ha combattuto contro il male. Si è arreso, sì, ma soltanto a Dio. Obbediente fino alla morte di croce, e arrendendosi a Dio ha ricevuto da Lui, attraverso lo Spirito Santo, la forza di resistere al male, anzi di tramutare quel male in bene, cioè in perdono. Per tentare di rendere questo mistero pasquale, che è il centro poi della nostra fede, potremmo usare il titolo di un libro molto bello, scritto non come libro, ma come raccolta di lettere da Dietrich Bonhoeffer. Scrive queste lettere dal carcere di Tegel. Lui, tedesco, pastore evangelico, Muore impiccato nel 1945 nel carcere di Tegel perché non si era arreso al male del nazismo. Aveva combattuto, aveva partecipato a una congiura contro Hitler, ma nella storia c'è il drago, c'è il demonio, quindi questa congiura fallisce, lui viene preso nella retata, finisce per essere condannato e quindi impiccato. Ma dal carcere di Tegel manda queste lettere ai suoi familiari, a un suo amico, e vengono intitolate in maniera significativa Resistenza e resa. Ecco, secondo me Resistenza e resa dice bene quello che Paolo ha vissuto nel carcere di Efeso, nel suo ministero, e quello che Paolo ha vissuto conformandosi a Gesù Cristo. Cioè Paolo si è arreso a Dio e ha resistito al male, precisamente come Gesù. Paolo, davanti alla possibilità dell'esecuzione capitale, non si è rivoltato contro Dio, quasi che a Dio non importasse nulla della vita di piccoli uomini sulla faccia della terra. Paolo è persuaso piuttosto che Dio, che ha iniziato ad operare nei cristiani di Filippi, porterà a compimento la sua opera in loro. Questo scrive dal carcere. Anzi, Paolo riesce a intravedere come Dio sta agendo in maniera efficace, anche se misteriosa, proprio attraverso il suo essere in carcere. E non si rassegna quindi al male, nemmeno a quello che gli fanno i suoi aguzzini, li chiama le belve, sono crudeli come delle belve. Eppure lui non reagisce, anzi si affida al Padre anche in quel momento, e questo gli dà la forza per aprirsi agli altri. Scrive dal carcere ai cristiani di Filippi e dice: io vi porto nel cuore. E Dio mi è testimonio di come vi desidero tutti alla lettera, con le viscere di Cristo Gesù, con quell'amore viscerale di cui abbiamo parlato l'ultima volta, con quell'amore materno di Gesù Cristo e di Dio stesso. Paolo riceve così da Dio la forza della serenità, anche in un momento così. Tutto posso, ma non perché sono forte io. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Per Paolo quindi obbedire alla volontà di Dio non ha significato amare la croce. Attenti su questo punto. Per Paolo fare la volontà di Dio non ha significato amare la sofferenza in quanto sofferenza. Qui siamo al limite del masochismo, non è Vangelo. L'opzione fondamentale di Cristo, la scelta fondamentale che ha diretto la vita di Cristo, non è stata quella di amare la croce, ma di obbedire a Dio fino alla croce. Ed è tutt'altro. Arrendersi a Dio non significa arrendersi al male, rassegnarsi al male. Arrendersi a Dio vuol dire resistere al male, altro che rassegnazione. E Paolo ha fatto così. Paolo si è arreso a Dio e ha ricevuto misteriosamente, però lo si vede nelle sue lettere, ha ricevuto da Dio la forza di rimanere sereno in un contesto così. La tenacia di resistere al male, anzi di continuare a non contraccambiare il male col male, anzi ad aprirsi agli altri. Io vi porto nel cuore, sia quando sono in prigionia, sia quando difendo e confermo il Vangelo. E nei confronti dei suoi carcerieri non risponde alle belve, come li chiama. Più avanti nella lettera ai Romani, ormai superato quel pericolo, la lettera della sua maturità, spiegherà agli altri: non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Ma può spiegarlo più avanti, perché l'ha vissuto lui. Lui nel carcere. E questo suo modo di vivere la sofferenza incoraggia gli altri cristiani. E il Vangelo passa attraverso le sbarre di un carcere, pensate. Leggo sempre Paolo: desidero che sappiate, fratelli miei, come le mie vicende si siano volte piuttosto per il progresso del Vangelo, al punto che in tutto il palazzo del pretorio ad Efeso e dovunque si sa che io sono prigioniero per Cristo. In tal modo la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, ancor più ardiscono annunciare senza timore la parola di Dio. Si vede bene come il suo tentativo di imitare Gesù Cristo anche in carcere diventa immediatamente testimonianza, ed è efficace questa testimonianza. Testimonianza per gli amici che vengono incoraggiati, ma anche per i nemici, precisamente come è avvenuto nel momento della croce di Cristo. Visto come era morto il centurione romano, notate, colui che aveva fatto eseguire la condanna a morte di Gesù, se ne esce dicendo: davvero quest'uomo era il figlio di Dio. E la folla che aveva urlato davanti a Ponzio Pilato: crocifiggilo. Visto come Gesù era morto, sentite quelle parole, se ne torna a casa battendosi il petto. La stessa cosa avviene per Paolo. Nel pretorio si diffonde il Vangelo. Come? E guardando come quest'uomo stava vivendo il carcere. E a Filippi ci sono persone che sono lì attente a prendere il suo esempio. Ad esempio, due donne molto impegnate nella comunità di Filippi, Evodia e Sintiche, diventano capaci, e Paolo le loda, di combattere per il Vangelo insieme con lui. Sì, però Paolo è in carcere, e loro combattono per il Vangelo, partendo dal suo esempio. Vedete come Paolo è mosso da questo Spirito Santo che riceve dal Padre, e che si rende conto che continua ad agire. Dio continua ad agire nelle pieghe della storia e anche nelle piaghe dei sofferenti. Dice: è Dio che suscita in voi il volere e l'operare secondo i suoi benevoli disegni. Cioè, Dio per Paolo e per noi non agisce semplicemente nella liturgia, nel culto, agisce nella vita, anche nella vita sofferente. Ed ecco il caso di Epafrodito, un cristiano che, amico di Paolo, che nel momento in cui Paolo finisce in carcere ad Efeso parte da Filippi per portare a Paolo un po' di soldi, di viveri, perché in carcere si moriva anche di fame. Arriva ad Efeso e si ammala anche lui, e Dio interviene e Paolo riconosce e ringrazia Dio. Epafrodito è stato grave, vicino alla morte, ma Dio ha avuto misericordia di lui. Infatti guarisce Epafrodito e torna a Filippi. Quindi lo Spirito Santo agisce non solo nella liturgia, ma nella vita. E agisce soprattutto nelle persone, nelle coscienze delle persone. E Paolo prega lo Spirito Santo perché illumini le coscienze dei suoi figli spirituali e dia a tutti serenità. Quindi non un Dio sordo alle nostre invocazioni, come ci sembra qualche volta quando siamo nella distretta, nella disgrazia. Un Dio che ascolta e agisce secondo però le sue vie, che non sono le nostre vie. Il mio Dio a sua volta colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza in Cristo Gesù. Vedete com'è forte, com'è nitida la convinzione di Paolo che lo Spirito Santo agisce e agisce nelle persone. Alla luce di quanto abbiamo detto, voglio affrontare un'affermazione di un'altra lettera, la lettera ai Colossesi, che però si lega bene con quanto abbiamo appena finito di dire. Per molti studiosi questa lettera non è stata scritta da Paolo, ma da un suo discepolo, oppure è stata scritta da Paolo ormai anziano. Non lo sappiamo, però c'è una frase che può suscitare problemi. E allora volevo affrontarla con voi. Siamo nella lettera ai Colossesi, capitolo 1, versetto 24. Spesso non la si è tradotta bene. Guardate la traduzione precedente della Conferenza Episcopale Italiana, che è giunta fino a poco tempo fa. Adesso, grazie a Dio e grazie anche all'opera degli studiosi, è stata corretta. Però sentite cosa si diceva. Perciò, dice Paolo, chi per lui, sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo che è la Chiesa. Ora, tradotta così, questa frase è ambigua e dà l'impressione che manchi qualcosa ai patimenti di Cristo. Dunque, se manca qualcosa in lui, ce lo metto io. Ce lo metto io con le mie sofferenze. Da qui l'utilizzo di questa frase in alcuni consigli spirituali che magari noi preti abbiamo dato, o magari anche cristiani impegnati che fanno opera di consolazione nei confronti dei malati o hanno ripetuto. Allora, certe frasi sono vere in fondo, però sono ambigue e possono creare sofferenza ulteriore. Non so, offri gioiosamente la tua sofferenza a Cristo per il bene dei fratelli. Ora, mi è capitato un po' di tempo fa di seguire un malato terminale, cancro, e lui a un certo punto, non gli avevo detto una frase così, a un certo punto, chissà chi gliel'aveva detto, non lo so, se n'è uscito con questa domanda: ma Don Franco, mi dica, ma cosa se ne farà mai Cristo della mia sofferenza? E io penso che effettivamente avesse ragione. Perché? E perché effettivamente non manca proprio nulla ai patimenti di Cristo per salvarci. Cristo ha salvato gli uomini di tutti i tempi. Sentite San Tommaso d'Aquino, insomma un teologo di prima qualità, che si è scontrato anche lui con questa interpretazione e ha scritto: queste parole di Colossesi 1,24, intese in modo superficiale, possono essere comprese male. Vedete come fine Tommaso. Cioè, possono essere intese nel senso che la passione di Cristo non sia sufficiente per la redenzione e che perciò le sofferenze dei santi, di noi cristiani anche, siano state aggiunte per completarla. Ma questa affermazione è eretica, dice Tommaso, perché il sangue di Cristo è sufficiente per la redenzione anche di molti mondi, e cita: egli è vittima, Cristo è vittima di espiazione per i nostri peccati e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Ora, lo Spirito Santo, la Chiesa, anche lo studio di alcuni esegeti, guardate come si rende il testo greco. Poi chi ha un po' di dimestichezza col greco vada a vedere. La traduzione attuale della Conferenza Episcopale è corretta e dice: ora, io sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che dei patimenti di Cristo manca nella mia carne a favore del suo corpo che è la Chiesa. Allora, tradotta così, quella frase di Paolo, di chi per lui, ha senso davvero. Ciò che manca, manca in me, non manca in Gesù Cristo. Ciò che manca, manca nella mia carne, non manca nella carne crocifissa di Cristo. E cos'è che manca in me? Manca quello che abbiamo detto fino adesso, che abbiamo visto in San Paolo. Manca la partecipazione piena ai patimenti di Cristo. Più ancora, più precisamente ancora, manca in me la capacità di affrontare i patimenti della vita con gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Cioè, non la rassegnazione, non la mormorazione, ma la resa a Dio e l'apertura agli altri. Voglio dire in positivo, questa frase significa che se io in un momento di sofferenza di patimento, di tribolazione dovuta a qualcuno che mi fa torto, oppure di malattia. Se io soffro, rimanendo però obbediente a Dio, senza ribellarmi contro di Lui, senza rassegnarmi al male, ma confidando in Lui, e rimanendo amabile, questa è la parola giusta, rimanendo amabile nei confronti delle persone con cui anche nella malattia, anche nella sofferenza, anche nella persecuzione entro in contatto, se vivo così, con questi sentimenti, il mio momento crocifiggente, questi sentimenti rendono il momento crocifiggente salvifico. Salvifico per me, salvifico anche per gli altri che entrano in contatto con me. Diventano questi momenti di sofferenza, se vissuti con gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, diventano una via verso il paradiso. Ma non perché la sofferenza in quanto sofferenza salvi qualcuno, perché la sofferenza è negativa e bisogna dirlo. Da sofferenza sgorga altra sofferenza. Non perché la croce in quanto tale ha valore salvifico, ma perché portare la croce con gli stessi sentimenti di Cristo Gesù mi aiuta a vivere attaccato a Lui, mi aiuta a vivere come Lui, mi aiuta ad andare dov'è Lui, cioè in paradiso. E non aiuta soltanto me, aiuta anche gli altri che intravedono, come capitava a Paolo, nel mio momento di sofferenza, vissuto da credente e da persona amabile, intravedono il volto stesso di Cristo. E questo salva le persone. Concludo. Sapete che Friedrich Nietzsche ha scritto un'opera, anche un po' blasfema, provocatoria, che si intitola L'Anticristo. E lì si scaglia contro l'apostolo Paolo perché lo bolla dicendo Paolo è un disangelista, cioè non un evangelista, non uno che ha portato all'umanità una buona notizia, una bella notizia, ma è un profeta di sventura. Perché? È perché ha colpevolizzato la gioia, la serenità, la voglia di vivere. Ha colpevolizzato tutto questo in vista di un'utopia, in vista di un'illusione, la vita nell'aldilà. Chiaramente, dopo aver analizzato un po' bene i suoi testi, possiamo dire che questa visione di Paolo è falsa. Paolo è un uomo che è vissuto rimanendo sempre teso verso Gesù Cristo, con la voglia di fare un tutt'uno con Gesù Cristo, nella risurrezione anzitutto, ma anche nella morte. E si capisce allora perché Paolo è capace di esprimere gioia anche nei momenti di tribolazione e di carcere, sapendo che questa gioia è spirituale, cioè non nasce dalla carne e dal sangue, ma nasce da un dono dello Spirito a cui ci si apre nella preghiera. Perciò Paolo mi sembra che possa incoraggiare ciascuno di noi, come sicuramente ha incoraggiato i grandi santi del passato, Santa Beretta Molla in particolare, anche a vivere i momenti di crocifissione. Paolo sembra dirci quest'oggi: siate sempre lieti nel Signore. Ve lo ripeto, siate lieti, ma non perché abbiamo la testa fra le nuvole. La vostra amabilità, ecco qui, sia nota a tutti. Il Signore è vicino. Grazie dell'attenzione.